Riprendiamo il nostro viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità del continente rosso. La settimana scorsa abbiamo raccontato dei marsupiali e di come abbiano conquistato nel corso di millenni il loro primato rispetto alla fauna australiana. Oggi invece parliamo di clima d'Australia. Ritroviamo il nostro cicerone in questo viaggio, Fabio Capitanio, geologo e ricercatore dell'Australian Research Council e professore associato alla Monash University di Melbourne. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Francesca.
Marzo pazzerello, dice il proverbio italiano, ma effettivamente in alcune zone d'Australia sembra un po' marzo tutto l'anno. Ma nella sua pazzia il clima australiano ha anche una sua logica, giusto?
Sì, sì, ha una logica a tutte le scale, ha una scala locale come quella di Melbourne, ma anche una scala più ampia come quella di tutto quanto il continente. Lo sappiamo tutti che l'Australia è un paese rosso, come dicevi tu, caratterizzato da sole, caldo, come diceva il libro A Sunburnt Country, una terra bruciata dal sole.
Entriamo un po' nel dettaglio. Per quale motivo il clima australiano è così pazzo? Ci sono delle ragioni specifiche geografiche, ad esempio?
Sì, come diciamo prima, sono due scale che si connettono. Cioè, la prima è che quel clima che è, ha fatto sì che nel tempo l'Australia si sia completamente appiattita, completamente erosa, diventata piatta. E allo stesso tempo il fatto che non ci siano barriere naturali come montagne, come le nostre Alpi per esempio, fanno in maniera che questi venti, queste celle convettive che entrano nel continente, che controllano il clima, le alte, le basse pressioni, come si vede spesso nelle previsioni meteorologiche, non abbiano nessuna barriera, appunto non siano fermate. Quindi arrivano da lontano, spazzano tutto il continente o magari vengono da sud e spazzano tutto quanto l'oceano, appena incontrano la terra scaricano.
Sostanzialmente è una grande isola in cui tutto si concentra, tutte queste scariche che quindi immagino siano le precipitazioni, i venti, scaricano appena incontrano la terra per poi chiaramente non arrivare al centro e quindi al deserto australiano.
Sì, praticamente puoi immaginare che l'aria calda passando sopra l'oceano, venendo dal lato est, quindi dal Pacifico, diventa umida, quando arriva sul continente scarica e passa sul continente, si secca, secca tutto il continente all'interno, dopodiché devia verso Melbourne e ci colpisce con questi venti caratteristici che vengono dal nord, che sono terribilmente secchi e terribilmente caldi. Al contrario, quando invece il vento tira dal sud, passa sopra l'oceano Indiano, questa parte ci separa dall'Antartico, si raffredda, si carica di acqua, è bello umido, e quindi quando arriva sul continente prima cosa che fa, scarica questa pioggia. Queste due celle gigantesche si incontrano proprio a Melbourne, fanno un po' su e un po' giù, e per questo il clima qui cambia ogni giorno in maniera repentina.
Quindi c'è una ragione per cui si dice che Melbourne è la città dal clima più pazzo d'Australia, le quattro stagioni in un giorno solo?
Perché siamo proprio nel punto più cruciale, in cui queste celle del nord e del sud si incontrano, ma si incontrano anche delle celle che vengono est-ovest, quando il vento tira dalla parte di Adelaide, diciamo, quelli sono i giorni in cui il clima è più mite.
E invece per quanto riguarda il resto del continente, ok, quindi Melbourne ha questa concentrazione di correnti che la distinguono rispetto ad altre zone, però effettivamente, insomma, se invece guardiamo l'Australia dall'altro lato, cioè dalla costa ovest, quali sono le caratteristiche?
Le caratteristiche ovviamente puoi immaginare sono diverse, perché l'Oceano Indiano ha caratteristiche diverse da quella parte lì, e quindi quella è una zona completamente diversa dalla parte est. È una zona di grandi deserti, tanti deserti, di tutti i tipi, pure belli grandi.
Sostanzialmente come se in Australia si concentrassero tutte le condizioni meteorologiche. Parliamo anche di monsoni nella parte più a nord.
Non hanno proprio tutte le fasce, ma dalla temperata in Victoria, Melbourne, che si può comparare a quella dell'Italia, diciamo, vanno su fino all'equatoriale, fino alla tropicale, ma anche fino all'equatoriale. Le punte più a nord del Northern Territory e del Queensland hanno un clima equatoriale, perché sono prossime all'equatore. Poi ci sono anche zone desertiche, come diciamo prima.
Hai parlato di deserto, o meglio di deserti. L'Australia, innanzitutto ricordiamolo, ha una superficie che è coperta per il 18% da deserti, e dopo l'Antartide è la terra più arida al mondo.
Un 18%, forse pure di più, forse un 20, 23, 24 direi. Si chiamano deserti in generale perché il deserto non è uno, ce ne sono tanti. Quello che tu chiamavi il deserto, l'Antartica, sono deserti freddi, come il deserto del Gobi per esempio. Qui non ci sono quelli, sono deserti caldi. Hanno tutte quante condizioni diverse, ci sono fondamentalmente tre tipi che sono molto semplici. Uno è sabbioso, uno è ghiaioso e un altro praticamente un deserto di di pietre. Hanno dei nomi tecnici che sono fantastici. Quello, il deserto di pietre, si chiama Hamada, che è il termine arabo per pietraia. Quello sabbioso si chiama Serir, che è un termine arabo per sabbia, e quello ghiaioso si chiama erg, che è un altro termine arabo per la parola ghiaia.
È interessante che vengano utilizzate parole arabe, non a caso, per qualificare un deserto.
Loro sì che ne sanno di deserti.
Esatto. Qualcosa in più, ecco, c'è qualche deserto dell'Australia che è particolare appunto rispetto magari ai deserti arabi, per esempio?
Sì, sono particolari perché ci sono tutte delle concentrazioni di deserti uno dopo l'altro, e l'unico paese nel mondo dove questi deserti, che sono tutti quanti concentrati per lo più nella parte occidentale del paese, sono tutti quanti circondati da una zona che qui chiamano grassland, che è praticamente una specie di steppaglia. Molto peculiare perché ovviamente la vegetazione è la loro, quindi non solo hanno flora e fauna locale, ma sono anche animali che cambiano da una parte all'altra. Tipo questo grassland dalla parte dell'occidente sono emu, per esempio, mentre dalla parte orientale trovi quegli animali marsupiali che trovi anche qui, il bandicoot,
di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Infatti noi lo ricordiamo, è il nostro secondo appuntamento con Fabio Capitanio, geologo ricercatore dell'Australian Research Council e professore associato della Monash University di Melbourne, che ci sta raccontando l'Australia però vista dagli occhi appunto della sua terra unica e delicata, perché poi appunto stiamo parlando di deserti. Parliamo allora anche di desertificazione. È un processo che accade in tutto il mondo. Dobbiamo preoccuparci del fatto che l'Australia parta già avvantaggiata rispetto al fatto di avere già una grande proporzione desertica, oppure non è un aspetto importante?
Beh, la desertificazione in Australia è dovuta per lo più al fatto che l'Australia è un paese molto, molto, molto vasto, quindi praticamente è difficile riuscire a portare, con il sistema di circolazione dell'aria, è difficile portare l'umidità all'interno.
Parliamo non solo di deserti, ma anche di un grande bacino idrico che è molto particolare, ovvero?
Il lago Eyre, è molto bello, si trova praticamente su una serie di stati, per lo più in Queensland, ed è praticamente occupa un terreno enorme. Siamo anche lì nell'ordine del 20% del territorio australiano.
Quindi c'è tanto deserto quanto c'è anche acqua però in questo continente, più o meno la proporzione, perché hai detto prima un po' più
anche
del
lì.
20%,
sì,
giusto?
Sì, sì. Sì, sono praticamente questa grande area all'ovest, che sono l'area dei grandi deserti, e quest'area a est, che è quest'area del lago Eyre. Questo lago Eyre ha una caratteristica, che si parla di acqua ma in maniera impropria, perché praticamente è un bacino endoreico, se ti ricordi dall'epoca del sussidiario di Quinta.
Assolutamente no. Ricordami tu.
Il bacino endoreico è un bacino che non ha sbocco sul mare, quindi praticamente tutta l'acqua che finisce nel lago viene dal bacino intorno, idrico intorno, e rimane lì. Allora, quello che succede è che praticamente si arricchisce di sali, scarica questi sali nel lago, non li può scaricare nel mare, e i sali lì rimangono. E quindi, siccome è molto sensibile all'oscillazione stagionale della piovosità, il livello sale e scende. Si chiama lago, è molto grande, ma è un bacino più che un lago. Quindi il lago vero e proprio può veramente essere striminzito.
Quindi non può neppure essere utilizzata, ad esempio, quest'acqua?
No, purtroppo no. È una risorsa idrica da escludere, perché è talmente ricca di sali, per quel motivo, perché l'acqua non scorre al mare, quindi i sali piano piano si accumulano. Le risorse idriche dell'Australia sono altre, sono minuscole. E ci sono dei bacini alluviali che noi conosciamo bene, sono in Victoria, si chiamano reservoir. Per lo più una buona parte dell'acqua che si usa in Australia è quella. L'acqua in falda, come si suol dire, quella che si trova nel sottosuolo, in Australia è poca, è mal distribuita. C'è un grandissimo bacino sotto il lago Eyre, che si chiama il grande bacino artesiano australiano. Anche quello è gigantesco, è molto grande, però ovviamente è un appannaggio del Queensland, quindi hanno dell'acqua potabile che può essere utilizzata per irrigare, per l'agricoltura, per l'allevamento, ma è soltanto in Queensland, mentre invece occidente e Western Australia non ce l'hanno.
Abbiamo parlato dell'importanza del deserto all'interno del paesaggio australiano. Ancora all'interno di questi deserti, molto spesso noi abbiamo delle conformazioni rocciose che in qualche caso sono diventate anche delle vere e proprie icone del territorio australiano, come ad esempio Ayers Rock, Uluru. Ecco, da un punto di vista strettamente scientifico, tu vedi sicuramente quella roccia diversamente da come la vediamo tutti noi comuni mortali. Quindi un geologo che cosa pensa quando vede l'Uluru?
Beh, che cosa pensa? Pensa da dove è venuta la roccia. Che cosa prova un geologo quando vede l'Uluru? Le stesse cose che proviamo tutti. Meraviglia. Davanti a delle manifestazioni della natura così potenti e così importanti, ovviamente ci si sente molto piccoli. Superato questo momento, è l'interesse per il tipo di roccia in sé per sé, che ovviamente sono uniche qui, non si trovano facilmente nel resto del mondo.
Sempre per l'antichità di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, immagino, ma a parte Uluru, ci sono secondo te altre rocce che proprio sono talmente eccezionali che raccontano la storia dell'Australia antichissima che determina anche chiaramente il presente di questa terra?
Sì, l'Australia è un continente da sempre, da quando sono esistiti i continenti su questo pianeta, e stiamo parlando di miliardi di anni. L'Australia è esistita, o almeno molti blocchi che compongono oggi l'Australia, il Pilbara, l'Ilgram, sono tutte delle zone molto estese che sono lì da sempre. Hanno avuto vari processi, sono state costruite montagne, sono state erose, sono state ricostruite, sono state rierose, sono state ricostruite, sono state rierose. Non come in Italia, che tutto è successo geologicamente negli ultimi 5 minuti. Di conseguenza esposta alle intemperie e non ha fatto nient'altro che erodersi, 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 ed è per questo che adesso è molto piatta. In questa erosione escono fuori un sacco di minerali e di sedimenti che si riaccumulano, ed è per esempio questo il caso dell'Uluru, dell'Ayers Rock. È praticamente quello che una volta era il nostro mare Adriatico, dove si deposita la sabbia che viene erosa dalle Alpi, diciamo, e siccome il clima era quello che era, molto caldo e molto freddo, tutte le parti di minerali che sono state accumulate all'interno si sono ossidate. L'ossido di ferro è comunemente conosciuto come ruggine, e la ruggine ha un bellissimo colore, che è il colore dell'Uluru, appunto.
Ok, abbiamo svelato anche in retroscena, magari adesso i nostri ascoltatori lo guarderanno con occhi magari meno romantici, sapendo che cosa c'è dietro, ma insomma, ci sono secondo te, Fabio, altre rocce che sono degne di nota da un punto di vista della geologia?
Sì, ci sono molte formazioni che sono altamente estese verso Broken Hill, anche che sono praticamente delle radici delle montagne che sono state formate tra i 300 e i 500 milioni di anni, però tornando indietro nel tempo, noi otteniamo le stesse informazioni sugli stessi processi che tornano indietro fino a 1 miliardo di anni fa. Addirittura il record più antico che si trova sul pianeta, l'evidenza più antica di questi processi di formazione dei continenti, si trovano nell'Ilgram, la parte occidentale dell'Australia, e hanno 4,4 miliardi di anni. La Terra ne ha 4,5. Quindi praticamente nel giorno in cui si è formata la Terra, il giorno dopo l'Australia c'era.
Fantastico. Torniamo al principio della nostra conversazione. Quindi abbiamo capito che clima e paesaggio in qualche modo si formano e sono in questo dialogo continuo in cui l'uno modella l'altro. Torniamo appunto a questo clima di estremi, che è il clima pazzo australiano, e a Melbourne in particolare, perché c'è una leggenda metropolitana su un aspetto particolare dell'insediamento che appunto ci fa andare a qualche tempo fa. Ci vuoi raccontare questa storia?
Beh, c'è una leggenda urbana difficile da provare e difficile anche da confutare, che nel momento in cui l'insediamento originario, che era nella Moreton Peninsula, a Sorrento, dovette espandersi, decisero di spostarsi portando la città a Melbourne, dove è adesso. Furono scoraggiati dalle popolazioni locali degli aborigeni, perché gli aborigeni all'epoca già sapevano che la zona intorno alla foce del fiume Yarra non era molto favorevole per quanto riguarda il clima, perché è proprio il punto in cui, come dicevamo prima, queste celle si incontrano e scaricano.
Quindi gli aborigeni si rifiutavano di insediarsi dove poi è sorta la città moderna di Melbourne.
Sì, ripeto, è una leggenda, ma è un concetto, quello del clima, soprattutto qui, che è abbastanza facile da capire, da intuire. Potrei spiegarlo facilmente con l'esempio del secchio. Immaginate che l'Australia e l'oceano sono piatti come due tavole e immaginate che una parte leggermente più sopraelevata si riempie di acqua. L'acqua fluirà da una parte e scivolerà dall'altra. Se noi dovessimo avere un secchio che trasborda acqua, se vediamo nel centro del secchio, vediamo che l'acqua è praticamente immobile. Ma se ci mettiamo sul bordo, dove l'acqua praticamente trasborda e scivola giù, allora lì vedremo che cade con una certa irruenza. Quel punto è Melbourne.
Abbiamo avuto una lungimiranza non indifferente. Fabio Capitanio, grazie mille per queste storie sempre molto affascinanti che riguardano la terra in cui abbiamo la fortuna di vivere oggi, guardando al passato e anche a quello che è stata nei millenni precedenti e come si è formata. Grazie ancora.
Grazie a te, Francesca.